fa circa ero a prendere il caffè la mattina prima di entrare in ufficio, come al solito, sfogliamo il mio giornale e ho letto questo articolo, il missionario John, ucciso dalle frecce sull'isola proibita. Non so se possiamo vedere una foto, non so se voi avete letto di questa notizia. Allora il mio cuore è stato molto toccato quel giorno. Non so se avete sentito parlare di lui. Ho letto, mi sono informato in queste settimane. Chi lo conosceva diceva di lui che aveva tre grandi passioni. Prima passione la natura, infatti era un esploratore, così si definiva. Seconda grande passione, come me, calcio. Però chi lo conosceva diceva la terza era la più grande passione, Gesù. E parlare agli altri che non avevano mai sentito di parlare di Gesù, di lui. Aveva 27 anni, è morto il 16 novembre di quest'anno. È stato ucciso dalle frecce di questi indigeni ai quali lui era andato per parlare di Gesù. Chiamava così tanto. Così dopo la sua morte hanno intervistato il suo pastore negli Stati Uniti, quel pastore che l'aveva conosciuto durante l'università, e lui ha detto queste parole quando l'hanno intervistato. Sin da ragazzo sognava di andare a predicare su quell'isola a quelle persone. E sono andato un po' sui social e ho visto, cioè ci sono delle bellissime foto di lui con degli amici, c'è una foto bellissima dove è lui con sorriso 44 denti insieme a degli amici che ha davanti un mappamondo e davanti al mappamondo c'erano proprio quelle isole sperdute nell'oceano indiano dove lui voleva andare. Raccontava a tutti che voleva andare lì perché quella tribù, quegli indigeni non avevano mai sentito parlare di Gesù. E perciò aveva studiato, perciò era andato a lavorare, aveva messo dei soldi da parte e finalmente era partito. Tutti l'avevano sconsigliato, infatti era già noto che quegli indigeni erano poco ospitali, avevano già fatto delle brutte cose a chi si era avvicinato all'isola, ma lui è voluto andare ugualmente. Era così pericoloso che le autorità indiane avevano vietato alle imbarcazioni turistiche di passare vicino a quelle isole. Perciò lui ha pagato dei pescatori che lo potessero portare fino a lì e così è arrivato il 14 novembre, è arrivato a 500 metri dalla riva con la barca dei pescatori e poi è sceso con la sua canoa. E insieme alla sua canoa aveva delle palle, palloni, dei pesci e la Bibbia coperta da un celofan impermeabile. Così lui è andato verso l'isola. Mentre stava arrivando, gli indigeni sono arrivati alla riva, ha lanciato i pesci in segno di dono e ha urlato da lontano nella loro lingua: «Mi chiamo John! Gesù vi ama! E anche io vi amo!» E non ha fatto in tempo a finire questa frase che una freccia è partita e ha colpito combinazione la Bibbia che lui aveva e non l'ha trafitto. È tornato indietro nella barca dei pescatori, ha passato lì la notte, ha scritto il suo diario. 15 novembre, ha preso la sua canoa, è andato, appena è arrivato, questa volta non hanno tirato frecce, hanno preso la sua imbarcazione, l'hanno fatto in mille pezzi, lui è dovuto scappare a nuoto sulla barca dei pescatori, e così ha passato lì la notte, ha scritto il suo diario. 16 novembre, ha preso il suo kayak, questa volta l'hanno fatto scendere. E i pescatori dalla barca hanno visto che l'hanno preso, picchiato, ucciso con frecce e l'hanno sepolto sulla spiaggia. Nessuno ha potuto mai andare a prendere il suo corpo, troppo pericoloso. Così hanno restituito tutti gli effetti personali alla famiglia, tra cui il diario. E lui ha scritto queste parole. 14 novembre. Oggi sono stato quasi ucciso da una freccia che è stata fermata dalla Bibbia che avevo con me. 15 novembre, scriveva alla sua famiglia queste parole. Potete credere che io sia pazzo, ma penso che valga la pena di annunciare Gesù a questa gente. Per favore, non arrabbiatevi con loro o con Dio se vengo ucciso. Non vedo l'ora di incontrarli attorno al trono di Dio, venerandolo nella loro lingua, come scrive Apocalisse 7, 9 e 10. Che esempio. Che forza, che amore per Gesù, che passione per i perduti. È stato forse un eroe lui? No. Semplicemente è stato un fedele testimone di Gesù. Che testimone siamo noi per Gesù? Che testimoni siamo noi? Sapete, per molti anni della mia vita io pensavo che l'evangelizzazione fosse solo per i veri evangelisti. Io avevo visto dei mostri come evangelisti, questi credenti che arrivano da una persona che quasi non conoscono, due minuti stanno già parlando di Gesù. E io dicevo, io non sono come loro, io non sono un evangelista. Mi ricordo una volta, avevo 16 anni, mi trovavo in treno, stavo leggendo la Bibbia, c'era una persona nello scompartimento con me, a un certo punto, vedendo che leggevo la Bibbia, mi ha chiesto, ma che religione sei? E ho detto, sono evangelico. Allora lui mi ha fatto la grande domanda, ma che differenza c'è tra i cattolici e gli evangelici? E io ho risposto, non te lo posso spiegare io, però posso mandarti a casa dei libri se vuoi. E lui mi ha detto, ma io non voglio dei libri, io voglio solo sapere da te qual è la differenza. E basta, io ho insistito, se mi dai l'indirizzo, io ti spedisco dei libri. Avevo il cuore a mille. E mi dicevo tra me e me, ma io non sono un evangelista, non sono Billy Graham, io spedisco solo i libri. E poi più tardi ho parlato con un credente qualche mese o anno dopo, e lui mi ha fatto capire bene, mi ha preso, mi ha guardato, ha avuto la grazia di spiegarmi. Guarda, è vero? Gesù ha dato alla Chiesa alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, Efesi 4, cioè questi uomini dono alla Chiesa con doni di parola spiccati, ma tutti noi credenti, mi ha detto, siamo chiamati a essere testimoni di Gesù. Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, Marco 16. Che testimone sei veramente per Gesù? Quante persone, quando ci vedono, quando ci ascoltano, in realtà vedono e ascoltano di Gesù. Vorrei vedere questa mattina con voi un esempio di un uomo di Dio, un fedele testimone di Gesù, Filippo. E voglio riprendere con voi lo stesso brano su cui ho predicato qualche settimana fa, in occasione dei battesimi, Atti capitolo 8, versetti 26 a 40. In quell'occasione il mio intento era evangelistico, ho parlato poco di Filippo, molto dell'Etiope, e questa mattina vorrei parlare molto di Filippo, poco dell'Etiope. Allora, leggiamo questo testo. Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla via che è da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Egli si alzò e partì. Ed ecco un Etiope, eunuco ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adonare, e ora stava tornandosene, seduto sul suo carro, leggendo il profeta Isaia. Lo spirito disse a Filippo, avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia, e gli disse, capisci quello che stai leggendo? Quelli rispose, come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che gli leggeva era questo, egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. E l'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse, di chi ti prego dice questo profeta, di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua, e l'eunuco disse, ecco dell'acqua, che cosa mi impedisce che io sia battezzato? Filippo disse, se tu credi con tutto il tuo cuore è possibile. E l'eunuco rispose, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Azot e, proseguendo, evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Come possiamo essere dei fedeli testimoni di Gesù? Allora, Filippo è un grande esempio. Ci sono quattro requisiti per poterlo essere. E partiamo dall'inizio. Il primo requisito è questo: sii uno strumento. Sii uno strumento. E vorrei partire dicendo che non dobbiamo avere nessun dubbio questa mattina. Non c'è nessuno spazio per essere confusi su questo che sto per dire. La salvezza appartiene a Dio, non a noi. Lui fa tutto, noi non aggiungiamo nulla. Ma Dio salva, noi non salviamo. Nessun dubbio. Ma è incredibile vedere come funziona l'evangelizzazione. Dio prende l'iniziativa e noi partecipiamo con Lui al suo piano. Noi non siamo l'artista, noi siamo lo strumento che usa l'artista. Noi non siamo la pietanza, non siamo il Vangelo, ma siamo solo il piatto che la contiene. Noi non siamo il cuoco, noi siamo solo il cameriere che porta il piatto. Noi non siamo la mamma che dà la vita a un bambino, noi siamo solo l'ostetrica che è lì che guarda quando il bambino nasce. In altre parole, noi siamo solo degli strumenti nelle mani di Dio per raggiungere i perduti. Ed è così bello e entusiasmante esserlo, non è vero? Se vi è capitato mai di vedere, boom, quando qualcuno nasce, sia un bambino, sia un bambino spirituale, è stupendo, una nuova vita che non puoi comprare, che arriva, un dono. Così Dio ha usato proprio Filippo come uno strumento per portare la salvezza a Leonuco. E la domanda è questa: come deve essere uno strumento per poter essere utilizzato da Dio? Allora, osserviamo un attimo Filippo e notiamo che in lui c'erano presenti due caratteristiche che sono indispensabili per essere uno strumento nelle mani di Dio. E il primo strumento è la preparazione. E il secondo strumento è l'ubbidienza. Guardate la preparazione. Allora, la preparazione di Filippo arriva ben prima di Atti 8, perché la prima volta che vediamo Filippo in Atti degli Apostoli è al capitolo 6. C'è un grandissimo problema in quel momento, c'è un problema che riguarda le vedove, perciò gli apostoli scelgono 7 uomini con precise caratteristiche per quell'incarico, e una di queste 7 persone era proprio Filippo. Guardate Atti 6, versetto 2. I 12, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: non è conveniente che noi lasciamo la parola per servire alle mense? Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini dei quali sia buona testimonianza, pieni di spirito, pieni di sapienza, ai quali affideremo questo incarico, ed essero Stefano, Filippo ed alcuni altri, il cui nome è quasi impronunciabile. Filippo era uno di quei 7 uomini preparati davanti a Dio. Aveva dato buona testimonianza, tutti sapevano. Era un uomo pieno di Spirito Santo, pieno di sapienza, un uomo degno della fiducia degli altri per qualche incarico, un uomo di Dio, profondamente spirituale. Questo era così visibile agli altri, era preparato. E Dio può dire la stessa cosa di me questa mattina, di te. Cosa riguardo la nostra integrità? Cosa dire riguardo al nostro camminare per lo Spirito? Essere ripieni dello Spirito, sapete, non significa che tu fai una preghiera, boom, magicamente sei pieno dello Spirito. Non funziona così. Significa che tu cammini per lo Spirito, giorno dopo giorno, non cammini per la carne, non adempi i desideri della carne, non spegni lo Spirito, non rattristi lo Spirito con peccati segreti, nascosti, continui, ripetuti, senza combatterli. L'Apostolo Paolo dice a Timoteo: in una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra, gli uni destinati a un uso nobile, gli altri a un uso ignobile. E notate qui: se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Perché molti cristiani falliscono nell'evangelizzazione, nell'essere testimoni? Timidezza? Forse. Timori? Forse. Poca eloquenza? Forse. Ma io penso che la causa maggiore sia il nostro peccato. Un cammino peccaminoso accresce questo senso di indegnità che cresce. Abbassa la capacità di amare gli altri. Accrescere una vita incentrata su se stessi rende difficile una vita spesa per gli altri. Intanto le persone muoiono intorno a noi e non c'è uno strumento che può portarli il Vangelo. Vuoi essere uno strumento nelle mani di Dio? Allora lotta contro il peccato, purificati, basta peccare con così tanta facilità. Smettiamola di cadere così in basso. Smettiamo di andare avanti e portarci a trascinarci avanti nella vita cristiana senza prendere di petto il nostro peccato davanti a Dio. Cerchiamo profondamente l'intervento di Dio nelle nostre vite, che Lui ci cambi, ci trasformi e ci usi. Così il cuore di Filippo era preparato davanti a Dio, uno strumento per Lui. Non solo questo. Chissà quanto Dio ha usato questo nuovo incarico delle vedove, diciamo così per intenderci, per prepararlo ancora di più, per poter poi condividere il Vangelo con gli altri, con i perduti. Pensate, tutto il giorno, per tutti i giorni, lui stava con queste persone bisognose, vedove, e vedeva e toccava da vicino questa sofferenza, e poi doveva organizzare tutto con altri uomini di Dio, parlare con loro. Tutto questo Dio ha usato per allargare il suo cuore verso i perduti. Non disprezziamo mai quello che il Signore ci dà da fare, forse cose minime, forse cose invisibili. Sii coinvolto lì dove c'è da fare qualcosa. Perché? Perché Dio ci sta preparando. Così la preparazione di Filippo è andata avanti, e arriviamo a Atti 8, e lui è in Samaria, predica Cristo. Versetto 5, Filippo, disceso in Samaria, vi predicò Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltando, osservando, infatti gli spiriti immondi uscivano, eccetera, eccetera, e vi fu grande gioia in quella città. E se andiamo avanti al verseto 13, Simone credette anche lui, dopo essere stato battezzato stava sempre con Filippo, restava meravigliato vedendo i miracoli, le opere potenti che venivano fatte. Io non so come funzioni esattamente, ma mi pare che ci sia un'escalation. Più si prepara, più diventa uno strumento nelle mani di Dio. È vero, Dio può usare anche le pietre, però c'è un rapporto tra quanto Filippo si preparava e quanto Dio lo usava per la sua gloria. Sii uno strumento, preparati. Prepara la tua vita, purifica la tua vita. Preparati a studiare come parlare con gli altri. Preparati su tutto. Sempre confidiamo in Dio, vero? Ma ci prepariamo perché Lui ce lo insegna. E poi, seconda caratteristica di uno strumento preparato è anche uno strumento ubbidiente, Non sorprende quello che avviene ora nel testo che abbiamo letto questa mattina, su cui ci soffermeremo. Versetto 26, capitolo 8. Un angelo del Signore parlò a Filippo così, alzati e va, versetto 27, egli si alzò e partì. Versetto 29, lo Spirito disse a Filippo, avvicinati e raggiungi quel carro. Versetto 30, Filippo corse. Che obbedienza, mamma mia! Filippo non ha discusso con Dio, non ha scelto prima di prendersi un po' di tempo di preghiera e digiuno per capire esattamente queste parole, alzati e va, per discernere bene, avvicinati e raggiungi. No! Una sola volta è bastata e lui è andato, ha obbedito. E Dio lo stava mandando dalle folle al deserto, da successo, tra virgolette, a qualcosa che lui non conosceva, ma ha preso e è andato. E questo mi ricorda che le cose con Dio non hanno a che fare con i numeri giusti, ma funzionano quando c'è obbedienza. Prendete Geremia. Predicato 40 anni in Israele, neanche una persona si è convertita. E prendete Giona, che non ha voluto ubbidire a Dio, controvoglia e in modo miracoloso Dio lo ha preso, lo ha mandato a Ninive, e lui, riluttante, ha predicato questo messaggio, e tutta una città si è convertita. Incredibile come vanno le cose. Ma chi ha avuto più successo agli occhi di Dio, Geremia o Giona? È la storia della salvezza di Dio, è la sua, non è la nostra, passa attraverso l'ubbidienza di semplici strumenti nelle mani di Dio. Più delle volte non accade quello che è successo a Billy Graham negli stadi, o George Whitefield, John Wesley, Luis Palau, ma più delle volte succede proprio quello che è successo qui in questa storia a Filippo e l'eunuco, tu per tu, nei deserti dove non c'era nessun altro. Recentemente si è battezzato nella chiesa di Sesto San Giovanni, da qui che ho frequentato per tanti anni, un ragazzo, si chiama Daniele, che io conosco molto bene. Ha iniziato a frequentare il gruppo giovani a 16 anni, era timido, sempre appartato. E io ogni tanto andavo lì, buttavo qualche battuta, non funzionava quasi mai con lui. E abitava molto distante dalla chiesa, 30 chilometri, così un credente che abitava più o meno in quella zona, ogni sabato lo passava a prendere, i genitori non lo accompagnavano, lo portava all'incontro giovani, c'era l'incontro giovani e poi ogni sabato lo riportava a casa, allungava un po' la strada. E ogni viaggio di ritorno lui riprendeva un po', si chiama Marco questo fratello, riprendeva un po' quello che era successo all'incontro giovani e lo istruiva, lo incoraggiava, gli parlava di Gesù. Settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno. E si è battezzato recentemente e ha raccontato la sua testimonianza. E lui ha detto questo. E una sera, dopo lo studio, incontro giovani, sono tornato a casa e Marco in macchina ancora mi ha parlato di Gesù, del suo amore, che cura la mia vita. E quella volta sono entrato in casa, non ho fatto in tempo ad andare a dormire a letto e ho pregato e sono stato salvato. E vi racconterò di un uomo che io conosco, Antonio, per 30 anni, tutti i sabati, è andato al mercato. Tutti i sabati, per 30 anni. Con dei volantini. E chiunque passasse lui predicava di Gesù. Non è eloquente, ve lo assicuro. 30, forse 40 anni. E poi sentivo le testimonianze delle persone, e lui poi invitava in chiesa a venire. E sentivo le testimonianze di queste persone. Ringrazio Antonio. Lui mi ha parlato di Gesù, lui mi ha invitato. Vi ricordo, vi racconterò quello che ho visto io a casa mia, dei miei genitori quando ero piccolino. Mio papà invitava tutti i vicini a prendere un caffè. Tutti i mercoledì sera c'erano 20-30 persone, a un certo punto lui apriva la Bibbia, spiegava il Vangelo, le persone erano toccate. Io sono testimone oculare, io ho visto. Vi racconterò di mia cugina. Abbiamo fatto... cresciuta in una famiglia cristiana, abbiamo fatto la scuola domenicale insieme, io copiavo sempre i suoi compiti, e poi lei si è allontanata dal Signore, è andata a vivere a Londra, e un giorno a Natale, un periodo a Natale, è tornata a casa, io, il Signore mi ha messo un peso sul cuore di parlarle, lei pensava di essere credente, l'ho invitata a una pizzata insieme io e lei, e quel giorno era andato tutto storto, me lo ricordo come se fosse adesso, avevo 100 motivi per non andare. Ma era l'unico giorno, poi sarebbe tornata a Londra, così ci siamo visti, abbiamo parlato di Gesù, chi è veramente. E poi sapete cosa ho fatto? Le ho regalato un libro. Sono l'uomo dei libri. E lei è andata a Londra e ha letto il libro e la Bibbia, si è convertita. E avevo un ragazzo a cui ha dato il libro, l'hanno letto insieme, la Bibbia si è convertito. E potrei continuare con ore e ore per raccontarvi storie. Quella di Pietro con Cornelio, quella di Lode e Onice con Timoteo, quella di Paolo con il carceriere, quella di Paolo con quelli della casa di Cesare, quella di Filippo con l'eunuco. Cosa aspetti? Dai! Coraggio! Forse tra un giorno, forse tra un mese, forse tra un anno, forse nell'eternità, ma lo saprai che sei stato uno strumento nelle mani di Dio per la salvezza di qualcuno. Che gioia! Che bellezza! Qualcuno ha scritto questo. Quando entrerò nella meravigliosa città e i santi vedrò intorno a me, io spero che qualcuno mi dica: anch'io sono qui, grazie a te. Miei cari, questo non succederà mai se noi preferiamo il calduccio, la privacy, se non condividiamo le nostre vite con gli altri, se non siamo disposti a prepararci, se non siamo disposti a ubbidire. Certo, Dio farà la sua opera di salvezza, certo, non ci sono dubbi, ma con quali strumenti? La storia della salvezza passa per l'ubbidienza fedele di semplici cristiani che, con tutti i loro limiti, come noi, sono stati dei testimoni fedeli di Gesù, sii uno strumento, sii disposto ad esserlo. Prepariamoci, ubbidiamo al Signore. Primo requisito, sii uno strumento. Secondo requisito, sii pronto. Sii pronto, versetto 30. Allora, abbiamo letto il 29, lo Spirito disse a Filippo, avvicinati e raggiungi quel carro, versetto 30. Filippo accorse. Wow, che prontezza di Filippo. È interessante notare per me questo, Dio gli aveva solo detto di alzarsi e di andare, non gli ha detto cosa fare. Doveva fare sempre la stessa cosa in effetti. Immagino Filippo, sappiamo di lui si alzava la mattina, cosa faceva? Testimoniava di Gesù. Lui andava in un posto, cosa faceva? Predicava di Gesù. Perciò non c'era bisogno neppure di dirglielo. Solo vai nel deserto. Filippo è andato sapendo quello che avrebbe dovuto fare, predicare di Gesù, testimoniare di Gesù. Miei cari, c'è solo un motivo per il quale, quando il Signore ci ha salvati, ci ha lasciato su questa terra. Poteva portarci subito in cielo. C'è solo un motivo. Non è diventare bravi a fare qualche sport, no. Testimoniare di Gesù. Questo è l'unico motivo. Ed è sempre attuale quello che Gesù ha detto ai Suoi discepoli. Mi sarete testimoni, Gerusalemme, Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. Questo comandamento è sempre presente davanti ai nostri occhi. Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chiaro, così chiaro. Che è così strano come è facile che noi lo perdiamo di vista. Siamo talmente immersi nelle nostre faccende che noi trascuriamo giorni, settimane, mesi interi senza condividere una sola volta Gesù con qualcuno. E tu, se sei come me, spesso ti capitano situazioni come queste. Incontri qualcuno e ti chiedi, dovrei parlare di Gesù? Ci facciamo ancora la domanda se parlargli di Gesù? Molte volte pensiamo, no, lui non capirà, è così distante. Non sembra vicino al Vangelo, non sarà mai interessato a queste cose. Altre occasioni pensiamo, ma che penserà se adesso io parlerò a lui di Gesù? Che penserà di me? E poi quei pensieri così miseri. Ma l'ho già fatto tante volte con lui. Vai a dirlo a Daniele, vai a dirlo a Marco. Se l'avevano fatto tante volte. In altre circostanze abbiamo quelle esitazioni che giustifichiamo con queste scuse banali. Ma dovrei rispettare la sua privacy? Dovrei rispettare questo momento particolare? Non vorrei che pensasse che sono vicino a lui solo per parlargli di Gesù. Come se Gesù non fosse un bisogno per un perduto. Altre volte abbiamo questi buoni pretesti teologico-spirituali per non farlo. Io non sono un evangelista. Oppure non è un buon momento spirituale per la mia vita, dovrei mettere delle cose a posto prima. Con quale faccia lo farei? Sicuramente Dio non sta chiamando me adesso a farlo, Lui conosce. Eppure chiama noi. Oppure altre volte, non so se vi è capitato, ma non ho molta voglia di evangelizzare oggi, sono così stanco, ho così tanto altro da fare, lo farei solo per senso del dovere, non va bene. E invece di confessare al Signore quanto miseri siamo, quanto poco amore abbiamo per quelli che periscono, e chiedere a Dio di avere pietà di noi, ci rassicuriamo in questo modo. Un autore cristiano ha scritto queste parole. Non è strano che abbiamo così tanta difficoltà a condividere una così meravigliosa notizia? Chi si preoccuperebbe di dover dire ad un amico che ha il biglietto vincente della lotteria? Quale dottore non vorrebbe dire ai suoi pazienti che l'esito delle loro analisi è negativo? Chi non sarebbe onorato di ricevere una telefonata dalla Casa Bianca in cui gli dicono che il presidente lo vorrebbe conoscere? Vabbè, in questo periodo un po' meno, però. Allora perché? Dato che abbiamo la migliore notizia del mondo, siamo così lenti a darla agli altri? Io immagino Filippo durante questo viaggio a piedi da Samaria fino al deserto. Io immagino quanto lui pregasse. Io immagino quanto fosse assorto, concentrato, a quanto pensasse, a quando avrebbe dovuto, da lì a poco, condividere il Vangelo con qualcuno che Dio avrebbe mandato, e poi quel momento è arrivato, lo Spirito disse avvicinati a quel carro, e che cosa successe? Filippo corse! era pronto, era deciso, era rapido, era convinto. Quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie, Romani 10. Per quanto dipende da me, dice l'Apostolo Paolo, sono pronto ad annunciare il Vangelo anche voi che siete a Roma, Romani 1. Sei stato pronto la settimana scorsa? Quanto sarai pronta quando oggi incontrerai i tuoi familiari non credenti? Quanta prontezza di spirito ci farà essere testimoni fedeli domani al lavoro? Sii uno strumento, sii pronto. Terzo requisito per essere fedeli testimoni di Gesù, sii biblico. Versetto 30. Allora Filippo udì che quell'uomo stava leggendo il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Grande Filippo. Beh, dobbiamo ammetterlo, lui era proprio un evangelista. Com'era pronto però? Com'era pronto? E quando sei pronto, non è così difficile iniziare a parlare di Gesù. Fai come Filippo, parti lì, da dove si trova l'interlocutore, fallo con naturalezza. A volte noi credenti abbiamo queste due vite o due nature, non voglio dire qualcosa di eretico, fatemi finire. Abbiamo due vite, diciamo così, quella normale e quella quando evangelizziamo. E li veri questi credenti, io mi sono visto allo specchio tante volte, quando passano dalla modalità normale alla modalità evangelizzazione, allora si cambia voce, si diventa seri, si scandiscono bene le parole. Non si può fare una battuta, fino a un secondo prima facevamo, scherzavamo, parlavamo normalmente, ma da quel momento è scattata la modalità evangelizzazione, cambia tutto. Non si possono affrontare due discorsi insieme, peccato prima e non si va avanti? No, Filippo ci insegna che noi possiamo partire lì, da dove si trova l'interlocutore. Possiamo cominciare da qualsiasi argomento, attualità, sport, domande essenziali, esistenziali, notizie di cronaca con cui stiamo parlando con i colleghi, politica, povertà nel mondo, matrimonio, religioni. Ogni cosa è buona per poter chiedere all'interlocutore, ma che ne pensi? E poi possiamo rispondere con la nostra opinione, la nostra visione e poi la visione di Gesù. Non dobbiamo trovarci dietro un pulpito con tanti volantini in tasca, trattati evangelistici per poter testimoniare a qualcuno. Versetto 31. Poi gli rispose: come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura stava leggendo, era questo, questa è la solita, tra virgolette, fortuna degli evangelisti. Hanno la persona che legge la Bibbia, proprio il massimo. Giocano facile. Egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione gli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione perché la sua vita è stata tolta dalla terra? L'eunuco, rivolto a Filippo, disse: di chi ti prego, dice questo il profeta, di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. E io vedo questo, miei cari, in questa storia. Non importa da dove tu parti, è importante dove arrivi. Non c'è evangelizzazione se non si arriva a condividere Gesù. Non ci sarà salvezza se non si spiegherà l'opera, la persona di Gesù. Certo, bisogna essere saggi. Quasi mai abbiamo un interlocutore che sta leggendo la Bibbia e siamo sul suo carro per un viaggio lungo nel deserto. A volte siamo in ascensore, si stanno chiudendo le porte e uno ci fa la domanda: che differenza c'è tra gli evangelici e i cattolici? Non dobbiamo legare le persone due ore per ascoltarci fino alla fine. Però quello che voglio dire è questo. Forse non riusciremo in quella sola occasione, ma noi dobbiamo mettere nel nostro cuore l'intenzione di arrivare a parlare biblicamente di Gesù a quella persona. Questo è evangelizzare. Sapresti evangelizzare, sapresti spiegare il Vangelo in 3 minuti? Dove collochi Gesù nella tua spiegazione del Vangelo? Ti sei preparato? Conosci bene i passi della Scrittura a memoria? Da poter citare Romani 3, Romani 6, Romani 10. Un autore cristiano scrive questo. Evangelizzare non è convincere le persone a prendere una decisione. Non è dimostrare che Dio esiste o difendere la veridicità del cristianesimo. Non è invitare qualcuno ad un incontro, né proporre un dilemma contemporaneo o suscitare interesse riguardo la fede. Non è indossare una targhetta con scritto Gesù salva. Alcune di queste cose possono anche essere giuste e positive al momento giusto, ma nessuna di esse dovrebbe essere confusa con evangelizzazione. Evangelizzare è dichiarare con l'autorità divina ciò che Dio ha fatto per salvare i peccatori, avvertire gli uomini della loro condizione ed esortarli al ravvedimento e a credere nel Signore Gesù Cristo. Perché è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Prima Corinzi 1. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Non c'è un altro modo. Ora come invocheranno colui del quale non hanno creduto? E come potranno credere in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare? Se non c'è chi lo annunci. Io capisco che forse è troppo la prima volta che vediamo qualcuno chiedergli se conosce Gesù. Si può fare. Io ho visto questi mostri, in senso positivo ovviamente, che lo riescono a fare. Ma dobbiamo arrivare a farlo. Parliamo da anni con qualcuno, del più e del meno, e abbiamo questo timore di parlargli di Gesù. Parliamo di tutto e cerchiamo di indirizzare il discorso sulla Bibbia e poi, al momento topico, Gesù non viene nominato. Quante volte l'ho fatto? Mamma mia! Ed ecco cosa ha fatto Filippo, a tu per tu con l'Etiope. È partito da dove si trovava quest'ultimo, poi gli ha spiegato Isaia 53. Lui conosceva la Bibbia, lui conosceva le verità riguardo la salvezza, le ha spiegate in tutta la Bibbia in modo comprensibile a quell'uomo, arrivando al lieto messaggio di Gesù. E che cosa è successo? Una grande salvezza è venuta quel giorno. Sii uno strumento, sii pronto, sii biblico, quarto, sii flessibile. Ve lo dice uno che non è flessibile per nulla. Sii flessibile, versetto 40. Anzi, 39. Sapete, Filippo si è convertito, è stato salvato. Banalizziamo questo evento stupendo, ma dobbiamo andare avanti. Versetto 39. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo. Versetto 40. Poi Filippo si trovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Questa volta il Signore non gli ha chiesto di partire, di alzarsi e andare, conosceva la sua obbedienza, così direttamente, in modo miracoloso, lo ha portato ad Azot. Per fare che cosa? Non c'era bisogno di dirglielo. Predicare di Gesù, condividere il Vangelo. E così Filippo, se guardate la cartina, ha evangelizzato tutte le città sulla costa, andando verso nord, una per una, Ioppe, Lidda, fino a nord, Cesarea. Io immagino la sua giornata come era partita nel deserto in un certo modo, ma adesso il Signore lo stava di nuovo indirizzando da un'altra parte, lo scopo era sempre quello di essere un fedele testimone suo. Questa è la vita, non è vero, miei cari? Ti sei alzato mai con questo pensiero? Signore, dove vuoi che vada oggi? Signore, indirizzami, ti prego, guidami, dove? Dove? Noi organizziamo tutto della nostra giornata, organizziamo quando ci alziamo mettendo la sveglia. Quello che noi faremo, la strada che percorreremo per andare a lavoro da qualche parte. E vediamo questo imprevisto che arriva ogni tanto come un intoppo alla nostra programmazione senza mai domandarci minimamente: ma sei tu, Signore? È a causa tua questo imprevisto. Ma sei tu che mi hai portato qui, invece che lì. Sei tu che mi hai fatto conoscere questa persona oggi. Forse come me vai a lavorare in scooter e una mattina piove e sei costretto a prendere la metropolitana. Ma Dio, ma tu mi hai portato qui per quale motivo in mezzo a tutta questa gente? A chi parlerò? Chi verrà? Forse incontriamo una persona che non vediamo da così tanto tempo e il Signore ce la mette davanti. Signore, apri il mio cuore, dammi coraggio per parlare allora. Forse siamo in treno o in aereo o in autogrill e qualcuno ci fa una domanda. Cosa stai leggendo? E quale differenza c'è tra... Forse Dio ti sta chiamando in una terra straniera, come ha fatto per John Allen. E cari, apriamo queste orecchie, apriamo questo cuore alla voce di Dio, attiviamo questo radar spirituale, siamo sensibili a quello che Dio vuole fare attraverso di noi oggi. Non ci nervosiamo sempre degli imprevisti, vediamoli piuttosto come l'intervento, la provvidenza di Dio nella nostra vita, che ci sta chiamando a essere dei testimoni fedeli oggi in un modo diverso da quello che noi avremmo mai pensato. E cari, Dio guida la nostra vita di testimoni per Lui. E Dio può cambiare il progetto che noi abbiamo fatto per oggi. Ed è per qualcosa che riguarderà Lui. Sii flessibile a quello che Dio ti mostrerà di fare. La nostra essenza di testimoni rimane, ma dove saremo? Dove lo faremo? Con chi staremo? E quello lo guiderà il Signore. Non permettiamo a questa nostra sana e precisa organizzazione di bloccarci in questa rigidità tale che noi non riusciamo più a essere sensibili alla guida di Dio per la nostra giornata. E vorrei concludere di raccontarvi una storia di un altro John Harper, non so se voi la conoscete. Lui è nato in una famiglia di credenti scozzese, nato a Glasgow. A 14 anni si è convertito e a 17 anni la sua passione è cominciata a crescere in modo così grande che lui andava in tutta la città, in ogni angolo, a predicare di Gesù, 17 anni. E lui supplicava le persone che si riconciliassero con Dio. Così dopo 5 o 6 anni di duro lavoro, trascorsi negli angoli delle strade a parlare dove nessuno voleva ascoltare, mentre lavorava in un'officina, un pastore evangelico, un certo Carter, lo ha invitato ad andare nella sua missione, nella sua chiesa, e così questo gli permise di dedicare tutte le sue energie a questa passione, evangelizzazione. E così, poco dopo, iniziò una chiesa a Londra, cominciò con 25 membri e dopo 13 anni, quando lui la lasciò, c'erano 500 persone. In questo frattempo lui si era sposato, aveva avuto una figlia che si chiamava Nana. E così, mentre lui si curava di questa chiesa, mentre continuava a evangelizzare in modo fervente, fedele, il suo nome si era sparso come un grande evangelista, e così la chiesa Moody a Chicago lo chiamò per fare qualche serata. Lui andò, le cose andarono bene, tornò indietro, dopo qualche anno lo rinvitò negli Stati Uniti. E così prese una nave, biglietto di seconda classe insieme a sua figlia e una cugina della figlia. La moglie era morta nel frattempo, da Southampton in Inghilterra andò in America. E sappiamo quello che è successo dalla figlia Nana, da adesso in poi. Che a mezzanotte, dopo qualche giorno che erano partiti, il papà svegliò la bambina e disse che doveva andare in una scialuppa insieme a sua cugina, perché la nave si era scontrata contro un iceberg. Lui avrebbe aspettato una nave che stava arrivando. E così Nana con sua cugina andò su questa scialuppa, non vide mai più suo papà, era il Titanic. E mentre era lì appeso a un qualcosa per rimanere a galla, e questa storia la sappiamo da un altro uomo, che qualche mese dopo si trovò in Canada a un incontro di preghiera, si alzò e raccontò con le lacrime questo, raccontò di John Harper. Mentre erano tutti aggrappati a qualcosa in mezzo all'oceano, un'onda portò John Harper vicino a questo uomo, John Harper arrivò e gli chiese: «Sei salvato?» E lui rispose no. e l'onda lo riportò via John Harper da un'altra parte. E dopo qualche minuto un'onda riportò John Harper vicino a quest'uomo e John Harper chiese con grande voce: e adesso sei salvato? No. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. E poi un'altra volta, fino a quando questo uomo vide John Harper che non riuscì più a tenersi e annegò. E lui disse: quella notte, con tutte quelle miglia sotto l'acqua, da solo, al freddo, al gelo, il Signore mi salvò. Sono l'ultimo dei convertiti di John Harper. Questo significa essere dei buoni, fedeli testimoni di Gesù. Lo saremo noi? Padre, grazie. Abbiamo un cuore così duro. Non abbiamo i tuoi occhi quando guardavi la folla. Non abbiamo il tuo cuore quando guardavi la folla. Non piangiamo come tu hai pianto per Gerusalemme. E quante persone muoiono. A quante persone non parliamo di Gesù. Signore, abbiamo bisogno che veramente entri come un fuoco nel nostro cuore, che devasti tutte quelle cose rigide, fredde, che ci impediscono di essere dei buoni testimoni tuoi. Non permettere che il tesoro del Vangelo che noi abbiamo compreso rimanga chiuso. Signore, ti supplico per la Chiesa Veritas, per me. Signore, dacci di aprire i nostri cuori. Dacci una visione più grande. Allarga la nostra passione per i perduti. Signore, non possiamo vivere una vita intera. Farla passare via. E pentirci per essere stati non dei buoni testimoni tuoi. Signore, ti voglio chiedere aiuto per noi. Insegnaci, istruiscici. E Signore, ci sono tante cose che dovranno essere cambiate per poter essere dei testimoni più efficaci. Aiutaci, Signore. Rendici ubbidienti nel nome di Gesù. Amen. L'incontro finisce qui. Grazie della vostra attenzione. Dio vi benedica. A settimana prossima.